Le notizie di oggi sono tre. La prima è che, a proposito di quello di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, ovvero il fatto che nel Massachusetts sia stato reso possibile agli omosessuali di sposarsi, ieri alcuni parlamentari del Massachusetts hanno fatto una proposta all'assemblea parlamentare di quello stato di compromesso, in modo che venisse abolito il matrimonio fra gay, ma fosse approvata una legge sulle unioni civili, ma appunto il Parlamento del Massachusetts non l'ha approvata e quindi siamo da capo che nel Massachusetts gli omosessuali possono sposarsi. La seconda notizia è che un ragazzo di 22 anni che si chiama Lux Tresoglavic, ma malgrado il nome slavo è australiano, è andato a fare sport subacquei lungo la costa dell'Australia, è stato morso da uno squalo di circa 70-80 centimetri, uno squaletto che l'ha morso a un polpaccio. Lui non è riuscito a toglierselo dal polpaccio, è uscito dall'acqua con lo squalo attaccato al polpaccio e per paura di farsi troppo male togliendoselo è salito in macchina e, guidando la macchina, è andato fino alla baracca dei bagnini, dove gli hanno appositamente, opportunamente tolto lo squaletto dal polpaccio. Lui tranquillamente è andato in ospedale, gli hanno dato qualche antibiotico e è finita lì. La terza notizia è che a Caronia ancora non capiscono che cosa stia succedendo e perché tutto sia bruciacchiato. C'è un articolo lungo di Francesco Merlo che Repubblica oggi ha mandato là in modo da raccontare la storia. La storia è piuttosto affascinante, anche le considerazioni di Merlo appunto come conoscitore del posto e della Sicilia. Merlo prima esprime molti dubbi su tutto quello che si è detto in questi giorni. Comincia il suo articolo dicendo: quando si arriva al dessert della ragione ci si rifugia nel santino, a proposito delle spiegazioni che stanno cercando di dare su quello che succede là. Poi racconta tutta la storia, conclude dicendo: sembra dunque che si stia risvegliando il sud dell'antropologo De Martino, il sud della fine del mondo, dei tarantolati, dei tarocchi, della vita giocata al lotto, dell'onore di un uomo custodito anche di una donna, anche di una donna. E c'è ovviamente una deriva nella religione. Però conclude Merlo con questa considerazione: però forse anche Caronia è il piccolo grembo che custodisce e alimenta una grande rivelazione, una di quelle novità sulle prime macroscopicamente incomprensibili, con l'evidenza ignorata di una lettera rubata di Poe. Forse tra poco il fuoco di Caronia diventerà come la mucca pazza, come la Cina della SARS o il Vietnam dei polli. Il Led Zeppelin a Radio 2 forse è davvero la fine del mondo, come dice Francesco Merlo. Questo è Condor, condor@rai.it. Io sono Luca Sofri. Oggi Condor ha un ospite addirittura di persona, è Max Bruschi, giornalista. Max, ciao, buongiorno.
Ciao Luca e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Che sentiremo tra poco, perché la sua presenza casca a asino su una questione di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Abbiamo parlato ieri anche col direttore di Internazionale della legge approvata in Francia contro il velo nelle scuole. Oggi c'è un editoriale sul Guardian che contesta quella legge, naturalmente ne discute le ragioni, cerca appunto di valutarle, ma conclude che la realtà è che indossare una sciarpa per qualsiasi ragione, una sciarpa la chiama il Guardian, non minerà la nazione francese o le sue fondamenti secolari. Una sciarpa, un turbante o qualsiasi cosa, indipendentemente dal suo simbolismo, è soltanto un oggetto, e se una società si oppone a indossare semplicemente una sciarpa, fa la stessa cosa e costringe le persone a non indossarla, fa la stessa cosa di chi costringe a indossarle. Tu cosa pensavi di questa questione molto controversa del velo in Francia, Eri?
Lì bisogna capire quella che è la situazione francese. Io quando andai la prima volta in Francia, ormai 15 anni fa, mi stupii della presenza di extracomunitari, di persone di colore, di altra religione, di altra razza, che per un italiano che andava all'estero era qualcosa limitata alle spiagge di Rimini. Evidentemente la Francia ha dei problemi di integrazione che noi italiani forse neanche ci sogniamo. Io comunque ritengo che il Guardian abbia ragione, che una società che impedisce di indossare un simbolo sia una società dove probabilmente c'è qualcosa che non va, debole o che ha un'estrema paura. Io non conosco abbastanza la Francia per capire quali siano le ragioni di questa paura francese. So che in Francia c'è un'idea di laicità delle istituzioni molto forte, non vorrei che questa idea di laicità delle istituzioni travalichi in qualcosa che può essere l'intolleranza verso il diverso da sé, ma vorrei veramente conoscere e parlare con chi ha deciso per questa legge per cercare di comprendere le sue ragioni.
C'è il rischio che ci diventi anche un fanatismo della laicità, che anche la laicità diventi un
che la laicità si trasformi in laicismo estremo.
C'è un'altra notizia che ha in qualche modo a che fare con l'islamismo, viene dal Belgio, è una notizia piccola ma solleva una questione altrettanto rilevante. Il Belgio paese molto cristiano e che deve appunto avere a che fare anche là con l'immigrazione musulmana. Il principe Laurent, che è il secondo figlio del re Alberto II, ha avuto una bambina, la principessa Louise, l'undicesima nella lista di successione al trono del Belgio, e ha annunciato che sta pensando di trovare un padrino per il suo battesimo che sia musulmano. La questione appunto per il tradizionalismo cattolico belga è esplosa fortemente, perché appunto lui vorrebbe in qualche modo dare un segno di conciliazione con i musulmani, ma appunto ci sono anche delle questioni di prassi dei battesimi rispetto al fatto che il padrino non sia di religione cattolica. Si fa il nome del possibile padrino come come Reza Pahlavi, il figlio dell'ex Shah d'Iran. Allora, ricorderanno quelli che hanno sentito Condor nei due giorni scorsi che abbiamo cominciato a parlare di massoneria. Ne avevamo parlato perché Gianluca Neri, il titolare del blog Macchia Nera, aveva deciso di pubblicare una vecchia lista di nomi di massoni che aveva ereditato ancora da cuore, che ne aveva pubblicato soltanto un pezzetto. La cosa aveva suscitato molte discussioni sul suo sito, una parte della discussione sulla massoneria e su che cos'è la massoneria, l'altra parte della discussione sull'opportunità di pubblicare una lista dei nomi, la tutela della privacy, eccetera. Ne avevamo parlato con lui. È successo che io poi su quel blog ho scritto una cosa, le mie considerazioni appunto critiche rispetto alla pubblicazione di questa lista, che mi sembrava del tutto inopportuna, più diciamo favorevoli a Neri, in quanto lui poneva un problema di spiegazione di che cos'è la massoneria e delle sue ragioni, che sono sempre piuttosto oscure. Max Bruschi, che è qui con noi e che io ho conosciuto fuggevolmente e brevemente in giro per redazioni, mi ha allora scritto una mail dicendo che aveva trovato molto superficiali le mie considerazioni, che l'avevano un po' deluso, che dicevo delle cose poco informate e che lui era massone. Allora io gli ho detto che se ero poco informato la responsabilità non era mia, che notoriamente le informazioni che escono dalla massoneria non sono sempre così chiare e diffuse su che cos'è, che cosa significa, che cosa ci si fa, eccetera. Da quant'è che sei massone?
Dunque, io sono entrato in massoneria nel 1997.
Tu quanti anni hai?
Ne ho 34 adesso.
Quindi avevi 27 anni?
Avevo 27 anni, la mia grande gioia è che in questi ultimi anni ci sono giovani che si avvicinano alla massoneria a un'età molto più giovane rispetto alla mia.
Come mai sei diventato massone?
Guarda, come in tutte le cose della vita, determinante è la propria educazione, gli incontri che si fanno, i libri che si leggono.
Quindi come è successo per
te? Io ho avuto un'educazione di tipo illuministico liberale, mi interesso di storia, per cui ho letto dei libri, banalmente mi sono capitati sotto mano anche dei libri sulla storia della massoneria e sull'importanza che aveva avuto la massoneria per difendere alcuni principi in cui credo fortemente. Conoscevo dei massoni che erano persone che ritenevo molto vicini non solo alla mia mente ma anche al mio cuore. Veri
Come
amici.
Facevi a sapere che erano massoni? Te lo dicevano loro?
Era noto e alcuni me l'avevano anche detto. E ho chiesto a uno di questi di farmi entrare e lui tranquillamente mi ha fatto entrare. Mi ha fatto aspettare un anno perché voleva che io fossi sicuro. Poi mi ha detto: guarda, sono felice che tu...
E come è avvenuto questo ingresso nella massoneria? Come concretamente come avviene?
Concretamente avviene che tu presenti la tua domanda, adesso addirittura è possibile anche attraverso internet, per cui questa opacità della massoneria diciamo che è una cosa che non esiste più, vieni votato, accettato da una loggia, ci sono delle persone che vengono a intervistarti e ti chiedono alcune cose, valutano la tua persona, si vota e poi c'è l'iniziazione normalmente.
Tu giustamente mi hai detto appunto che è tutto piuttosto alla luce del sole, che andassi a consultare addirittura il sito del Grande Oriente d'Italia, www.grandeoriente.it. Io sono andato e ho visto che c'è molto alla luce del sole. Rimane il fatto per me che molte delle cose alla luce del sole non sono chiarissime. Per esempio, o non sono sono chiarissime o hanno una solennità che non mi spiego. Per esempio, articolo 1 della Costituzione, comincio dall'inizio. La massoneria è un ordine universale iniziatico di carattere tradizionale e simbolico. Che cosa vuol dire?
Allora, la massoneria è un ordine universale, vuol dire che riconosce tutti gli uomini come fratelli uguali ed è un ordine che è diffuso in tutto il mondo, in tutte le democrazie del mondo, voglio aggiungere, perché là dove c'è una dittatura la massoneria viene immediatamente cancellata o non esiste proprio.
E iniziatico cosa vuol dire?
Iniziatico che è iniziatico, che risponde a un rituale di iniziazione, cioè tu per entrare in massoneria, che non è un Rotary, che non è un Lions, che non è un club, entri in un'associazione iniziatica, come iniziatiche erano altre istituzioni del passato, di cui la massoneria è l'erede, diciamo così, moderno dal 700 in avanti.
Ma spiegami una cosa, appunto.
Simbolico, perché studia i simboli.
Spiegami una cosa che appunto tu mi stai eludendo, perché immagino che tu pensi giustamente che le cose importanti sono altre, però sono anche le cose che poi rendono il tutto misterioso. Che cos'è il rito di iniziazione? Che cosa sono i riti della massoneria? Come sono fatti? Ci sono davvero i cappuccetti e i grembiolini?
Guarda, i grembiolini ci sono tranquillamente, ci sono anche fior di foto sul sito del GOI, o anche basta andare a prendere un vecchio numero di 7 del Corriere della Sera, dove è illustrato tutto compiutamente. Il più importante di dire cos'è il rituale della massoneria, che è un rituale che fra l'altro si trova tranquillamente nei mercatini delle pulci, o addirittura si può anche scaricare su internet, e dire qual è il significato del rituale di entrare in un tempio e di partecipare due volte al mese a certi appuntamenti. È un significato di parentesi rispetto al mondo profano così come lo conosciamo. Noi entriamo nel tempio, facciamo determinati gesti che ci consentono di riconoscerci in tutto il mondo.
Guarda, allora, dei determinati gesti ce ne parli fra pochissimo.
Perfetto.
Prosegue questo articolo 1 della Costituzione del Grande Oriente d'Italia. La massoneria intende al perfezionamento e all'elevazione dell'uomo e dell'umana famiglia. Coloro che vi appartengono si chiamano liberi muratori e si riuniscono in comunioni nazionali. A questo mi riferivo, Max. Perché l'utilizzo appunto di tutte queste formule, questi gerghi, i liberi muratori, le comunioni nazionali, i fratellini, come mi hai detto tu ieri?
Guarda, è una cosa tradizionale. La massoneria moderna nasce nel Settecento e dagli antichi doveri dei liberi muratori trae quelli che sono i suoi rituali. La derivazione è quella dei grandi costruttori delle cattedrali.
Sì, ma
naturalmente
oggi,
la massoneria oggi, tutti questi strumenti hanno un significato metaforico. Cioè, noi quando...
Ma tu pensi che ce ne sia ancora bisogno? Non li trovi anacronistici ed è anche un po' ridicoli?
Guarda, io non li trovo né anacronistici né ridicoli. Primo bisogna viverli, e poi ti faccio un semplice esempio. Se non sbaglio, nel Diario Minimo di Umberto Eco c'è un episodio dove un gruppo di antropologi di un paese africano vengono in Europa e guardano uno strano rituale di 22 uomini in calzoncini che corrono intorno a un pallone.
Quelli giocano.
Bisogna viverlo. Noi non giochiamo. Noi,
appunto,
quello che tentiamo di fare all'interno dei nostri templi è creare uno stacco provvisorio rispetto a quello che è il mondo reale, il mondo profano, il mondo coi suoi litigi, coi suoi metalli, come diciamo noi. Allora io ti faccio soltanto un esempio. C'è una frase molto bella. Avevo piena coscienza che l'ordine non è né una setta né un partito, e che scrossando la pietra grezza ci si prepara a agire nel mondo profano, e che è obbligo dei massoni agire nel mondo profano sulla base dei principi permanenti della massoneria. Ecco, questa è una frase di un grandissimo massone che si chiama Salvador Allende e che è morto per testimoniare i valori che aveva imparato in loggia. Attraverso i grembiulini. Evidentemente il grembiulino o la ritualità nel tempio aiuta a staccarsi da quelle che sono le preoccupazioni contingenti.
Guarda, non abbiamo ancora tanto tempo, quindi ti chiederei di sciogliere la questione, che è quella che le persone che conoscono poco la massoneria, me compreso, più trovano sospetta, ecco. L'opinione diffusa che la massoneria sia una cosa in cui gli aderenti segretamente, senza darlo a vedere, perché nessuno capisce che sono aderenti alla massoneria, si aiutano a vicenda, si fanno favori a vicenda anche in circostanze dove questi favori non sarebbero sarebbero leciti?
Allora, sull'illecità ti rispondo subito. Noi nella nostra cerimonia di iniziazione promettiamo solennemente di conformarci alla Costituzione e alle sue leggi, per cui è obbligo del buon massone rispettare sempre le leggi dello Stato. Chiunque commetta un'illecità va fuori, come andò fuori Gelli e tutta la P2 nel momento in cui la massoneria italiana scoprì quello che si nascondeva dietro la P2. E questa è la prima risposta. La seconda risposta, rapidissima, è che in tutte le associazioni umane ci si aiuta alla luce del sole liberamente.
Senti, tu ci sei nella lista che è pubblicata da Neri, che non è ancora arrivata al tuo cognome
Bruschi?
Allora,
io purtroppo nella lista di Neri non ci sono, perché è una lista vecchissima che risale al 1992, dove c'è gente morta e gente che è uscita dall'istituzione.
E quindi
io su questo ho protestato,
e ti
io
sei
mi
segnalato
sono autodichiarato
ufficialmente sul sito di Macchia Nera.
Come altri fratelli si sono autodichiarati insieme a me, questa è la vera novità del sito Macchia Nera.
Allora, a proposito appunto dell'universalità della massoneria, volevi dire una cosa ancora, Max?
Sì, due brevissimi episodi. Il primo, una bellissima poesia di Rudyard Kipling, che era massone, la mia loggia madre, dove a un certo punto, ricordando la loggia dove era stato iniziato in India, parla con Maometto, Dio e Shiva che facevano il cambio della guardia nelle nostre teste, cioè l'interscambio religioso che avviene nella loggia massonica, dove pure non si parla di politica
religione,
e di religione, ma dove persone di credi diversi si riuniscono. L'altro episodio è un episodio che risale agli accordi di Camp David. Tre massoni, Carter, Begin, Sadat, che trovavano in Camp David, nella pace tentata tra palestinesi e israeliani, una motivazione di testimoniare i propri valori di fratellanza.
Grazie a Max Bruschi, delle cose sulla massoneria ce le ha dette. Noi ci sentiamo domani mattina, arriva la TV che balla con Flavia Cercato e Giorgio Lauro, Condor e Luca Sofri. Vi salutano, grazie ancora a Max. Ciao!